Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Una tassa sull'immigrazione per certe categorie di stranieri. Si torna a discuterne a Berna come misura di accompagnamento ai nuovi bilaterali. Iniziati 10 anni fa, si concluderanno a fine mese i lavori di decontaminazione dei terreni inquinati con mercurio in Alto Vallese dalla Lonza. Sospesa l'entrata in vigore dei dazi statunitensi sulle merci canadesi, i due paesi avrebbero trovato un'intesa ancora da finalizzare. Intanto diverse società americane hanno realizzato utili straordinari negli ultimi mesi con la restituzione dei dazi pagati ma poi dichiarati illegali. Una tassa sull'immigrazione per rendere più digeribili i nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. La propone una commissione parlamentare per disincentivare il ricorso alla manodopera straniera. Un'idea non nuova, già scartata in passato, ma che ora torna con una nuova declinazione. Da Berna, Anna Valenti.
Lavoratori stranieri dipendenti, adulti che arrivano in Svizzera tramite ricongiungimento familiare, sono loro i destinatari della tassa di immigrazione che la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati vuole inserire tra le misure di accompagnamento dei bilaterali 3. Il prelievo entrerebbe in vigore quando scatta il regime della clausola di salvaguardia e a pagarla sarebbero i datori di lavoro. I proventi poi verrebbero ripartiti tra la popolazione con l'obiettivo di valorizzare la manodopera nazionale, tradotto in parole semplici, disincentivare l'assunzione di manodopera estera. Per la Commissione la misura serve a compensare il fatto che il nuovo accordo con l'Unione Europea rafforza la libera circolazione, facilitando l'arrivo di lavoratori comunitari. La tassa dunque va ben oltre alla clausola di salvaguardia già negoziata con Bruxelles e riguarderebbe gli immigrati di tutte le nazioni, non solo quelle europee. L'idea della tassa di immigrazione comunque non è nuova, era stata presa in considerazione come possibile controprogetto all'iniziativa 10 milioni bastano. I pro, nel caso dei bilaterali 3, è che non viola gli accordi di libera circolazione e non fa discriminazioni fra cittadini europei e non europei, si applica a tutti. Tuttavia il Consiglio federale a suo tempo l'aveva scartata perché è ritenuta troppo complessa da applicare e poco efficace. Ora la mossa della Commissione mira ad aumentare le chance degli accordi bilaterali, ma vedremo in autunno, durante il dibattito in Parlamento, se stavolta la tassa di immigrazione troverà una maggioranza politica.
Le due donne polacche drogate sottoposte a gravi abusi sessuali a Unterseggenthal da un ex parlamentare UDC di Argovia non dovranno lasciare la Svizzera. Il Tribunale Amministrativo Cantonale ha infatti accolto il ricorso delle due donne, madre e figlia, contro l'ordine di espulsione dell'ufficio immigrazione. Per la Corte il rapporto di lavoro come governante della madre con l'ex membro del Gran Consiglio non può essere qualificato come fittizio. Terzo annegamento in due giorni in Ticino, ieri nel tardo pomeriggio nelle acque del Ceresio all'altezza di Melide. A perdere la vita una 52enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese, rinvenuta priva di sensi nelle acque del lago ad alcuni metri dalla riva. Ieri era stato recuperato il corpo di un uomo, un 72enne domiciliato nel Locarnese, annegato lunedì poco prima delle 15 in zona foce della Maggia nel Verbano. Sempre lunedì era stato rinvenuto il corpo senza vita di una 64enne residente nel Canton Zurigo in una piscina di Magliaso. Ora il cosiddetto caso Zali. Dalle audizioni sulla vicenda del minorenne incarcerato alla Farera sono uscite alcune incongruenze. Quanto emerso ieri dalle due sottocommissioni del Gran Consiglio chiamate ad esercitare l'alta vigilanza. Un caso su cui anche il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta per abuso d'autorità e tentata coazione. Da capire però se tale inchiesta non andrà affidata ad un procuratore straordinario. Gian Robbiani.
Ricapitoliamo l'accaduto. Claudio Zali convoca una riunione in cui viene discusso lo stato di detenzione di un minorenne, un 14enne, che si trova al carcere della Farera ed è il figlio di una sua conoscente. All'incontro sono presenti alcuni alti funzionari del Canton Ticino. C'è per esempio la direttrice della divisione giustizia Frida Andreotti o il responsabile delle carceri ticinesi Stefano Lafranchini. C'è anche la magistrata dei minorenni Fabio Lagnesa. È un caso su cui sta indagando anche il Ministero Pubblico, il procuratore generale Andrea Pagani e la procuratrice generale sostituta Chiara Borelli. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. La domanda è questa: la politica, le due sottocommissioni che stanno indagando la vicenda ed esercitando l'alta vigilanza parlamentare o il Gran Consiglio potrebbero chiedere l'istituzione di un procuratore straordinario? Non solo per il ruolo di Claudio Zali, ma per il fatto che tra i testimoni dei fatti ci siano appunto degli alti funzionari o una magistrata. Lo abbiamo chiesto proprio ai coordinatori delle due sottocommissioni. Sono i deputati Fiorenzo Dadò, del Centro, e Cristina Maderni, del PLR.
Questo punto non è stato ancora tematizzato, ma questo non vuol dire che nelle conclusioni del nostro rapporto non si possa pensare a che, quando ci sono coinvolti questa tipologia di persone, si possa pensare alla necessità di nominare un procuratore straordinario, che peraltro è compito del Consiglio di Stato.
Quando sono implicate delle persone che poi hanno a che fare direttamente con i magistrati o con i funzionari, è un tema che si pone. Non l'ha chiesto il Consiglio di Stato, non l'hanno chiesto i partiti, i deputati, non l'ha chiesto il Ministero Pubblico, non l'ha chiesto nessuno. Sicuramente è un tema che si pone per il futuro. Il nostro lavoro sarà anche approfondire questo aspetto, sicuramente importante.
Vedremo dunque se nelle conclusioni del rapporto delle due sottocommissioni figurerà anche questa richiesta.
Ora in Alto Vallese, in quei siti che l'azienda farmaceutica Lonza ha contaminato con il mercurio. Ebbene, a 10 anni dall'avvio termineranno infatti a fine mese gli interventi principali tra Raronider, Gestelne e Visp. Da circa 170.000 metri quadrati di terreno sono complessivamente state rimosse 3,5 tonnellate di mercurio. Anna Riva.
Le prime tracce di mercurio erano state individuate nel 2010 nell'ambito dei lavori di costruzione dell'autostrada A9. Nel 2016 avevano preso il via i lavori di risanamento concepiti e organizzati in collaborazione con il cantone e i comuni interessati dall'azienda Lonza, autrice dell'inquinamento. Ora, 10 anni più tardi, si celebra un traguardo importante. I principali interventi negli abitati e nelle zone agricole situate tra Raron, Niedergestelne e Visp si concluderanno infatti a fine mese. Nel complesso, Lonza ha bonificato oltre 100.000 metri quadrati di terreni in zone abitate e 60.000 metri quadrati in aree agricole. Sono state scavate, trattate e smaltite circa 160.000 tonnellate di materiale terroso inquinato. Le misure hanno permesso di rimuovere dai suoli 3.551 kg di mercurio. Lonza si è assunta il 94% circa dei costi totali dei lavori, pari a 51 milioni di franchi. Il resto è stato coperto dal cantone e dai comuni. La situazione continuerà in ogni caso a essere monitorata e, se necessario, saranno adottate misure supplementari. Nell'ex discarica di Gamsenried i lavori dovrebbero d'altra parte iniziare nei prossimi mesi.
La convivenza tra escursionisti e cani da protezione delle greggi si fa sempre più tesa. Le principali cause sono le montagne sempre più frequentate, la presenza di più cani rispetto al passato e casi in cui questi si rivelano particolarmente aggressivi. Nelle ultime settimane ci sono stati di fatto diversi incidenti, l'ultimo in ordine cronologico nel Canton Friburgo, dove un appassionato di corsa in montagna è stato morso più volte. E casi come questo preoccupano in particolare gli allevatori. Aaron Guidotti.
Claude Lathion teme il peggio. Il presidente degli allevatori di ovini e caprini del Vallese Romando, sulle pagine di Van Quatreur, spera che non si debba arrivare a un dramma. Fino al 2024 in Svizzera si contavano dai 15 ai 30 attacchi l'anno. Dal 2025 le cifre non sono più tenute dalla Confederazione, ogni cantone ha le sue, ma i pastori percepiscono un aumento. Di chi è la colpa? Turisti ed escursionisti che non rispettano le regole o dei cani che sono diventati più ingestibili? In realtà le due cose non si escludono e si alimentano a vicenda. Se è vero che le montagne sono sempre più frequentate e che molti escursionisti ignorano o non rispettano le regole quando passano da alpeggi protetti da cani, è anche vero che in alcune occasioni i cani possono diventare particolarmente aggressivi. Ad esempio, cani che hanno subito attacchi da parte del lupo tenderanno ad essere ancora più protettivi nei confronti del gregge, così come cani che hanno avuto brutte esperienze con i turisti. Se minacciati o picchiati con bastoni, ad esempio, potrebbero mostrare mostrarsi più aggressivi nei confronti degli escursionisti. L'invito quindi è sempre il solito: informarsi prima di organizzare un'uscita in montagna e seguire scrupolosamente le indicazioni dei cartelli informativi. Le mappe che indicano dove si trovano i cani diventano sempre più precise e una parte degli allevatori sta testando collari GPS affinché la posizione dei cani sia nota in ogni momento.
Stati Uniti e Canada hanno trovato un accordo poche ore prima che scattasse l'entrata in vigore di dazi del 50% su diverse importazioni canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ne ha dato notizia il presidente statunitense Trump sulla sua piattaforma social, aggiungendo che l'entrata in vigore dei dazi è sospesa per 3 giorni da dedicare alla finalizzazione dell'intesa. Sofia Stroppini.
Non sono stati imposti quindi i dazi del 50% su una serie di prodotti canadesi come alcolici e legname, la cui entrata in vigore era prevista per 00:30, ora della costa orientale degli Stati Uniti. Nei prossimi 3 giorni dovrebbe essere finalizzato l'accordo raggiunto tra i due paesi e annunciato dal presidente Trump. Il rinvio dà sollievo al commercio, ma non dà garanzie che si riesca a firmare un'intesa tra le parti. Nel frattempo sono anche riprese le trattative per la costruzione dell'oleodotto Keystone, bloccata dai precedenti presidenti Obama e Biden. La costruzione era stata criticata anche dalla popolazione, preoccupata per le conseguenze ambientali. Se i dazi fossero entrati in vigore, il Canada aveva minacciato di reagire, imponendo a sua volta dazi sulle merci statunitensi. Sul Canada gravano già infatti i dazi statunitensi, per esempio, sulle automobili. Ma fare un passo indietro è nell'interesse di entrambi. Nel 2025, oltre il 70% delle esportazioni di merci dal Canada era destinato al mercato statunitense, mentre per Trump imporre nuovi dazi sarebbe rischioso in vista delle elezioni di metà mandato di questo autunno. Al malcontento della popolazione per il protrarsi del conflitto in Iran si aggiunge quello per il costo della vita già elevato, che aumenterebbe ancora di più con l'introduzione di ulteriori dazi.
Le aziende statunitensi hanno visto crescere sensibilmente i loro profitti trimestrali, questo grazie alla restituzione parziale dei dazi doganali pagati ma giudicati illegali dalla Corte Suprema statunitense. Fino ad oggi sono già stati rimborsati 129 miliardi di dollari. Ci dice di più Marzio Minoli.
Lo scorso 20 febbraio la Corte Suprema degli Stati Uniti ha giudicato illegali buona parte dei dazi che Donald Trump aveva applicato a molti prodotti importati nel famoso Liberation Day dell'aprile 2025. Secondo i giudici, il presidente statunitense non aveva l'autorità per applicarli, quindi il 70% di quei dazi era da restituire. Detto fatto, le aziende hanno iniziato ad incassare quei soldi. Apple ha ricevuto 2 miliardi di dollari. Ford 1 miliardo 300 milioni, mentre Amazon 600 milioni, solo per citare i nomi più famosi. Non grandi cifre se si considera il fatturato di questi colossi. Ma la domanda è se anche i cittadini, che alla fine hanno pagato di più i prodotti, avranno un beneficio. No, o almeno solo in minima parte, visto che sono pochissime le aziende che hanno deciso di far partecipare i loro clienti a questo rimborso e si calcola che le famiglie statunitensi abbiano speso $1,000 in più lo scorso anno a causa dei dazi. I vantaggi derivanti dalla restituzione di questi fondi comunque sono solo temporanei, visto che Donald Trump ha imposto altri dazi, ma anche in questo caso sono in corso azioni legali da parte di 25 stati e toccherà ancora ai giudici esprimersi.
Doveva essere una sorta di paziente zero della nuova campagna di respingimenti dei cosiddetti profughi Dublino annunciata dal governo tedesco, ma la giovane profuga di origini somale che era al centro di questo provvedimento è stata messa sotto protezione dalla Chiesa evangelica tedesca. Walter Raue.
Si chiama Matteo, chiesa e asilo, ed è l'associazione religiosa tedesca che ha dato ospitalità in una chiesa evangelica di Norimberga alla ragazza somala di 22 anni che oggi sarebbe dovuta rientrare in Italia su ordine dell'ufficio tedesco per l'immigrazione. Al momento la ragazza è al sicuro e gode del cosiddetto asilo ecclesiastico, una forma non ufficiale di protezione e accoglienza dei profughi all'interno delle strutture religiose, non riconosciuta ma ugualmente tollerata dallo Stato tedesco. tedesco. Secondo un portavoce dell'associazione, Abdirizak Varsame potrà beneficiare della protezione della chiesa Santa Marta di Norimberga finché la Germania non accoglierà la richiesta del governo di Giorgia Meloni di annullare definitivamente il suo trasferimento in Italia. Ancora incerta invece la sorte degli altri due profughi dublinanti che la Germania aveva annunciato di voler rimandare in Italia in questi giorni, essendo questo il loro paese di primo approdo all'interno dell'Unione Europea. Berlino aveva annunciato settimana scorsa la ripresa dei respingimenti in Italia dei dublinanti, innescando con Roma un contenzioso diplomatico. Il governo italiano infatti si è rifiutato finora di riaccogliere i profughi provenienti dalla Germania e da altri paesi europei approdati per primi in Italia. Un atteggiamento che ha a dir poco sorpreso però le autorità tedesche, dal momento che i due paesi, Germania e Italia, avevano stipulato nel dicembre dell'anno scorso un accordo che prevedeva proprio questo.
Ed è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.